Buonasera carissimi amici ascoltatori, un grosso abbraccio a tutti voi, un caloroso saluto. Bene, ieri abbiamo iniziato la lettura dell'epistola di Paolo ai Colossesi. Un semplice schema di questa lettera ai Colossesi potrebbe essere la parte dottrinale, Cristo, la pienezza di Dio, in Cristo siamo ripieni, e la parte pratica, Cristo, la pienezza di Dio, mostrata, versata nella vita di ogni giorno attraverso i credenti. Abbiamo detto che le quattro epistole della prigione di Paolo, che includono l'epistola ai Colossesi, sono state chiamate l'anatomia della Chiesa, perché i loro argomenti coprono tutti gli aspetti della fede cristiana. In Colossesi la nostra attenzione è diretta al capo del corpo, che è Cristo. Il corpo, la Chiesa, è secondaria. Cristo è il tema e la vita cristiana è centrata in Lui. Paolo dice molto chiaramente qui che la grazia e la pace vengono direttamente da Dio, nostro Padre. Possiamo andare direttamente a Lui attraverso la fede in Cristo, come troviamo nei versetti dal 3 al 5 in Colossesi, capitolo 1. Noi ringraziamo Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pregando sempre per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che sapete per tutti i santi, a causa della speranza che vi è riservata nei cieli, della quale avete già sentito parlare mediante la predicazione della verità del Vangelo. Possiamo andare direttamente a Dio. Non dobbiamo passare attraverso nessun tipo di emanazione. Chiunque sia in Cristo Gesù ha accesso a Dio Padre. Uno dei benefici di essere giustificati per fede è l'accesso a Dio attraverso il Signore Gesù Cristo. Pregando sempre per voi. Troverete che è una bella sfida compilare una lista delle persone per le quali Paolo dice di pregare, e aggiungetevi, i credenti di Colosse. Ha sempre pregato per loro, erano sulla sua lista di preghiera. Qui Paolo ringrazia per tre cose che riguardano quei credenti: la loro fede nel passato, il loro amore del presente e la loro speranza per il futuro. Paolo parlerà dei buoni frutti di questi credenti a Colosse. Loro avevano fede in Dio. La fede si basa su fatti storici, è basata sul passato. Era basata su ciò che avevano udito prima nella parola della verità del Vangelo. E questo si riferisce al contenuto del Vangelo, le grandi verità che permeano il Vangelo della grazia di Dio. Dio ci mette davanti a una croce e ci chiede di credergli. Non avete veramente ascoltato il Vangelo finché non avete ascoltato qualcosa a cui credere. Il Vangelo non è qualcosa che dobbiamo fare. Ci dice cosa Lui fece per noi 2000 anni fa. Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo, dice Paolo ai Romani nella sua lettera. La fede non è un salto nel buio, si basa su fatti storici, è credere a Dio, ed è l'amore che avete per tutti i santi. La fede è basata sul passato, ma l'amore è per il presente. Non ha senso oggi essere fieri della purezza della nostra dottrina e poi passare il nostro tempo a crocifiggere i nostri amici, parenti, cercando di trovare delle colpe in loro. Il mondo non è interessato a questo tipo di approccio. Il mondo attorno a noi guarda per vedere se i cristiani si amano gli uni gli altri, oppure no. È ipocrisia considerarsi cristiano e poi non dimostrare amore a tuo fratello. Se abbiamo dei disaccordi con i nostri fratelli, dobbiamo sopportare con loro, dobbiamo pregare per loro e dobbiamo amarli. Ricordiamo che un cristiano è un peccatore salvato per grazia. Nessuno di noi sarà mai perfetto in questa vita. I credenti di Colosse avevano i loro punti forti. Erano forti nella fede in Dio, erano fondamentalisti nel loro credo ed avevano anche amore per i fratelli. Paolo dice che avevano speranza per il futuro, a causa della speranza che vi è riservata nei cieli. Anche in Prima Corinzi Paolo nomina queste tre cose, ma le elenca in un modo un po' differente. Prima Corinzi 13, versetto 13. Ora dunque queste cose durano: fede, speranza, amore. Ma la più grande di esse è l'amore. Paolo mette la speranza al secondo posto e l'amore è messo per ultimo. Perché? Perché l'amore è l'unica cosa che resisterà. L'amore è per il presente, è vero, ma resisterà nell'eternità. È molto importante cominciare a esibire l'amore qui sulla terra, non credete? La speranza che vi è riservata nei cieli è anche chiamata la beata, benedetta speranza. Dobbiamo aspettare la venuta di Cristo, dobbiamo amare la sua apparizione, della quale avete già sentito parlare mediante la predicazione della verità del Vangelo. Il Vangelo è un messaggio semplice al quale Dio ci chiede semplicemente di credere. Ti viene chiesto di credere sulle basi di certi fatti. Gesù Cristo nacque da una vergine, fece dei miracoli, era Dio, uomo, morì su una croce, fu sepolto e risorse, ascese al cielo, mandò lo Spirito Santo in questo mondo nel giorno della Pentecoste per formare la Chiesa e oggi siede alla destra di Dio. La sua posizione lì indica che la nostra redenzione è completa. Ci viene chiesto di entrare nel riposo che Lui offre a coloro che andranno a Lui. Ha un ministero di intercessione per noi. Alla fine tornerà di nuovo su questa terra. Queste sono le parti del glorioso Vangelo che, come ho detto nei versetti dal 6 all'8, esso è in mezzo a voi e nel mondo intero, porta frutto e cresce, come avviene anche tra di voi, dal giorno che ascoltaste e conosceste la grazia di Dio in verità, secondo quello che avete imparato da Epafra, il nostro caro compagno di servizio, che è fedele ministro di Cristo per voi. Egli ci ha anche fatto conoscere il vostro amore nello Spirito. Paolo dice che il Vangelo è arrivato ai Colossesi come è arrivato in tutto il mondo. Paolo sta davvero cercando di dire che in quel momento particolare, mentre si trovava in prigione a Roma, il Vangelo aveva raggiunto il mondo? Questo è quello che dice. La parola per mondo qui è cosmos e significa semplicemente l'impero romano di quel tempo. Il Vangelo a quel tempo era penetrato negli angoli più oscuri dell'impero romano. Probabilmente aveva raggiunto persino la Gran Bretagna. Ogni parte del mondo romano aveva sentito il Vangelo. Esso porta frutto. Dovunque il Vangelo è predicato, porterà frutto. Paolo lo dice, ed è vero. Dio benedice la sua parola. È una cosa che so, non solo qualcosa in cui credo. Non dovremmo mai permettere che qualcosa che non sappiamo disturbi qualcosa che sappiamo. Paolo dice che il Vangelo porta frutto. E questa è una meravigliosa verità. Apparentemente Epafra era il responsabile o il pastore della chiesa di Colosse. Paolo lo chiama il nostro caro compagno di servizio. Aveva notato come Paolo aveva sempre qualcosa di buono da dire riguardo agli altri servitori del Signore che predicavano la parola di Dio. Ma era anche esattamente come il Signore che riprendeva il male quando lo vedeva. Il Signore Gesù era misericordioso verso i peccatori. La donna colta in adulterio avrebbe dovuto essere lapidata a morte, ma il Signore le ha dimostrato grazia. Come possiamo leggere nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 8, nei primi 11 versetti. Certamente conoscete l'episodio che termina con le parole di Gesù, versetti 10 e 11. Gesù, alzatosi, e non vedendo altri che la donna, le disse: «Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata?» Ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neppure io ti condanno, va e non peccare più». Poi c'è stato un fariseo, Nicodemo, che andò dal Signore Gesù e cercò di fargli un complimento. In Giovanni 3, al versetto 2, è detto: «Egli venne di notte da Gesù e gli disse: Rabbi, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui». Ossia, noi farisei sappiamo, e quando sappiamo qualcosa è quella. Il Signore Gesù, molto gentilmente e con grazia, lo tirò giù dal suo piedistallo. Quando finì con lui, rimase solo il vecchio Nicodemo, che cercava di essere qualcuno, ma che non era nient'altro che un robot religioso che passava attraverso dei riti. Il Signore Gesù lo portò giù, dove poteva umilmente chiedere: «Come può essere?». Poi il Signore Gesù lo guidò a vedere la croce. Non troveremo una grande enfasi sullo Spirito Santo in questa epistola, ma Paolo dice chiaramente ai credenti di Colosse che non avrebbero potuto mostrare questo amore se non per lo Spirito Santo. È ai Galati che Paolo scrisse che il frutto dello Spirito è amore. In questa epistola non tratterà questo argomento, tratterà della persona di Cristo. Mentre fa questo, lo Spirito di Dio prenderà le cose di Cristo e le mostrerà a noi. Questo è il lavoro importante dello Spirito Santo. Nella prossima sezione abbiamo la preghiera di Paolo per i Colossesi, è una delle più belle preghiere nella Bibbia. Penso che sia una preghiera che spazia ovunque, preghiera a tutto campo, e sarà di aiuto per noi notare le cose per le quali Paolo prega. Troviamo persone che pregano sempre solo per le stesse cose. Paolo prima farà alcune richieste, poi ringrazierà il Signore per le cose che ha già fatto per noi. La prima parte di questa preghiera va dal versetto 9 all'11 di Colossesi, capitolo 1. «Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza, per essere sempre pazienti e perseveranti. La prima cosa per la quale Paolo prega è che i Colossesi possano essere ripieni di conoscenza. La parola greca è epignosis, che significa una superconoscenza. Gli gnostici, gli eretici che erano a Colosse, si vantavano di avere una superconoscenza. Paolo qui dice: prego che possiate essere ripieni di conoscenza, che possiate avere una superconoscenza. Paolo identifica questa conoscenza con la conoscenza della volontà di Dio. Questa conoscenza deve essere con ogni sapienza e intelligenza spirituale. Vorrei attirare la vostra attenzione sul fatto che la parola sapienza viene ripetuta 6 volte in questa breve epistola. La sua seconda richiesta è che possano piacere al Signore. Questo significa che questi cristiani non si sarebbero inchinati davanti agli uomini e non avrebbero cercato di accontentare loro, ma il Signore. La terza richiesta di Paolo è che possano portare frutto in ogni opera buona. Il cristiano è un tralcio che porta frutto. Cristo è la vite e noi dovremmo portare frutto, crescendo nella conoscenza di Dio. Un cristiano non dovrebbe essere statico, ma vivo, e dovrebbe crescere nella parola di Dio. Così la loro crescita nella conoscenza di Dio è la quarta richiesta di Paolo. Poi c'è la quinta richiesta. Forza e potenza possono venire solo da Dio. Sono prodotti dallo Spirito Santo. Questi credenti devono essere fortificati per essere sempre pazienti e perseveranti. Al versetto 12 comincia la lista delle cose per le quali Paolo è grato. Leggiamo fino al versetto 14. Ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce, Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Tutte le nostre preghiere dovrebbero essere piene di ringraziamenti. Paolo è grato che Dio, per la sua grazia, ci abbia dato un'eredità con i santi nella luce. Dovremmo impossessarcene oggi stesso. Dovremmo credere in Dio e dovremmo credere che le sue promesse sono vere. Paolo è grato perché siamo stati liberati dal regno di Satana. Eravamo morti nei falli e nei peccati, seguendo la via del mondo. Ora siamo stati portati nel regno del Figlio e del suo amore. Questo è l'aspetto presente del regno di Dio qui sulla terra. Non puoi costruire il regno di Dio. L'unico modo in cui puoi farne parte è aprendo il tuo cuore e ricevendo Cristo come tuo Salvatore. Questo ti trasporta nel regno di suo Figlio, e non solo, siamo stati trasportati nel suo regno, ma in Lui abbiamo anche il perdono dei nostri peccati. Questo è sempre associato con il sangue di Cristo. Dio non perdona i peccati in modo arbitrario o sentimentale. Abbiamo redenzione attraverso il suo sangue. Redenzione è apolustrosis, che significa liberare una persona schiava. Dio ha pagato un prezzo per portarci fuori dalla nostra schiavitù. Paolo ha ringraziato per 5 meravigliose verità. Se abbiamo messo la nostra fiducia in Cristo, Dio ci ha resi partecipi dell'eredità dei santi nella luce, ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha portati nel regno di suo Figlio. Dio ci ha redenti attraverso Cristo ed ha perdonato i nostri peccati attraverso il suo sangue. Queste cose sono già nostre. Perché non lo ringraziamo? Il soggetto in questa sezione dell'epistola, abbiamo detto, è la persona di Gesù Cristo. Non potremmo mai dire troppo su di Lui, e mai in questa vita potremmo comprenderlo in tutta la sua meraviglia, in tutta la sua gloria. Qui Paolo presenta una risposta per coloro che vorrebbero negare la deità di Cristo Gesù. Capire questi versetti significa realizzare quanto Lui sia meraviglioso. Paolo sta specificatamente cercando di rispondere a una delle più vecchie eresie della Chiesa, lo gnosticismo. Un'altra delle prime eresie era l'arianesimo. Ario di Alessandria diceva che il Signore Gesù Cristo era una creatura, un essere creato. Il Concilio di Nicea, nel 325 d.C., rispose alla sua eresia dicendo: «Il Figlio è assolutamente uomo ed assolutamente Dio». Più avanti, nella storia della Chiesa, Socino, propagando l'eresia secondo la quale Gesù non era Dio e l'umanità non aveva bisogno di un Salvatore dal peccato, insegnava che non siamo totalmente depravati. Queste sono ancora oggi le basi di alcuni culti. Nella lettera ai Colossesi ci vengono date 9 caratteristiche di Cristo che lo rendono diverso, superiore, rispetto a qualunque altro uomo che sia mai vissuto. Iniziamo leggendo la prima caratteristica in Colossesi 1 al versetto 15 e poi ci fermeremo qua con la semplice lettura di questo versetto. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura. Ma domani riprenderemo ancora questo verso e lo potremo commentare insieme. Quindi io vi rinnovo l'appuntamento a domani. Intanto per oggi vi ringrazio per l'attenzione. Ciao.